Buonasera cittadini di Motocampo.
Nonostante l'ora siete qua con noi e ci scusiamo di farvi stare al freddo e al gelo di questa primavera che tarda a diventare estate. Qualche mese fa, quando stavamo avviandoci a costruire questa proposta per Monte Calvo, parlando con un amico che è rimasto tale, ma che voterà e appoggerà i nostri ricorrenti, come si suol dire a Monte Calvo, si pigliava la pizzicata. Dice: ma Carlo, ma tu come farai quando dovrai iniziare i comizi? Come li chiamerai i montecalvesi? Li dovrai chiamare compagni, li dovrai chiamare camerati. Ma io ho risposto: per qual motivo dovrei pormi questo problema di chiamare compagni o camerati le persone di Monte Calvo? Io li chiamerò cittadini. Li chiamerò cittadini perché molti di voi lo sanno, qualcun altro non lo sa. Così si chiamavano i francesi durante la rivoluzione francese del 1789, quando in Francia esisteva un regime totalitario, un regime contro il quale le masse si sono rivoltate. E allora i francesi si chiamavano cittadini seguito dal nome e dal cognome. E io ho inteso chiamare voi cittadini perché noi stiamo facendo una piccola grande rivoluzione. Ci proponiamo per fare un piccolo grande cambiamento, senza spargimento di sangue, senza offendere nessuno, senza voler creare nel paese un clima di terrore e di odio. Cosa che invece anche stasera da questo palco avete continuato a sentire. Perché ora non si parla più di quello che si dice nei comizi, ma si farnetica su supposte dichiarazioni di candidati fatte nelle case. E allora dovremmo stare qui noi per ore a dire quello che stanno dicendo i nostri concorrenti. Dovremmo passare il tempo a spiegarvi le baggianate, le fesserie, i 118 che vogliamo chiudere e tutto il resto. Questa sera l'amico Gianni Orio, che si ricorda sempre che noi siamo amici e lo dovremo essere anche dopo il 14 giugno, si è perso in una relazione infinita su quello che è il 118, su quanto guadagnano, quanto devono prendere, quanto è il contributo, che nessuno di noi, da nessun palco, ti ha chiesto di fare questo. Nessuno di noi ha messo in dubbio tutto quello che tu hai spiegato. Noi abbiamo detto sin dall'inizio che ci teniamo al 118, che il 118 è un servizio che è necessario nel 2004 per la nostra collettività, che va forse potenziato, e abbiamo, permettimelo, e permettimi di ricordarlo anche ai cittadini, e abbiamo come professionisti dato una mano a te quando si è trattato di fare i primi corsi per la formazione dei volontari, e abbiamo dato una mano a te anche quando si è trattato di fare un corso per la formazione di personale e di operatori nel campo della sanità nella scorsa estate. E l'abbiamo fatto sempre con spirito volontaristico, e sai che sempre io sarò disponibile a dare una mano su questi temi. Quindi non trovo da questa parte avversari che vogliono distruggere il volontariato. Noi siamo e saremo sempre vicino ai volontari di Monte Calvo. Siamo e saremmo sempre vicini a chi si adopera per questa collettività. Però una cosa è il 118, una cosa è il volontariato, altra cosa è amministrare, altra cosa è amministrare una collettività. Ed è necessario mettere in evidenza alcune storture, alcuni errori che secondo noi sono stati commessi da questa amministrazione. ci sono cose che noi, se avessimo amministrato questa comunità, non avremmo mai fatto. E ci sono cose invece che se avessimo amministrato questa comunità avremmo senz'altro fatto. Ogni sera ci proponete questa litania delle grandi opere. Vi ripeto, i cittadini le grandi opere le conoscono. Se sono le grandi opere o se saranno le grandi opere a decidere il risultato di questa tornata elettorale, come voi dite, è inutile che voi continuate a fare i comizi, è inutile che voi continuate a ricattare e a minacciare, è inutile, perché se voi ritenete che le grandi opere che avete fatto sono l'elemento che vi serve per vincere queste elezioni, state tranquilli a casa, perché le vincerete senz'altro. E invece forse vi state accorgendo che così non è. E quindi usate quei metodi e quei sistemi di cui vi ha preceduto, vi ha ampiamente spiegato. Ecco, è necessario invece tornare a parlare di cose reali. In questi giorni spesso sono avvicinato dai cittadini che hanno da portare lamentele, dai cittadini che mi portano documenti. E proprio ieri un cittadino di Montecalvo mi ha portato una carta. In questa carta, che risale al 2001, venivano assegnati ai comuni della regione Campania, e tra questi a Montecalvo, dei fondi in base alla legge 431, articolo 11, la somma di 30 milioni di lire veniva assegnata al comune di Montecalvo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Questa legge prevedeva e prevede che il comune facesse un bando per stabilire una graduatoria per l'assegnazione di queste somme. Due famiglie, due capofamiglie hanno fatto questa domanda e l'hanno fatta nei termini. Sono passati 3 anni, di questi soldi non si sa niente. Avete detto questa sera che voi avete girato, siete andati per mari e per monti a cercare i soldi. Però questi soldi che potevate con un semplice atto deliberativo assegnare a chi aveva diritto, non avete più dato prova di efficienza e di efficacia, li avete dimenticati. Ecco, voi dovete venire su questo palco a spiegare perché avvengono queste cose in questa collettività. Perché delle richieste di cittadini, in base a leggi specifiche, che hanno diritto di essere evase, non vengono evase. Questo è quello che noi vi chiediamo. Noi vi chiediamo perché in questo paese un'amministrazione non rispetta le regole. Vi diceva l'avvocato De Cillis di questi ordinativi di lavori, di prestazioni, che vengono fatte non rispettando le leggi. Ci sono delle leggi che prevedono qual è il ruolo del politico, del sindaco, e qual è il ruolo del funzionario. Le leggi sono note, bisogna studiarle, bisogna guardarle, e poi si fanno le cose, perché se no si fanno i guasti. 10 anni fa, quello che oggi si appresta a diventare un ex sindaco, riempì i muri di questo paese di un elenco di debiti fuori bilancio. Bene, signori, quei debiti sono stati regolarmente pagati, anzi, il comune, per una scelta inopportuna di questi amministratori, ha pagato di più. Abbiamo pagato di più, perché abbiamo dovuto pagare oltre quei debiti le spese legali, gli interessi, e questo perché? Perché questa amministrazione è un'amministrazione che non sa dove mettere mani, prende posizioni che sono preconcette e resta, costi quel che costi, e costa e ce ne accorgeremo, perché tutto ha un costo, costa ai cittadini di Montecalvo, resta su quelle posizioni, anzi, riesce ad essere causa essa stessa. debiti fuori bilancio. Ma questi debiti fuori bilancio che si stanno facendo in questi giorni non potranno essere pagati da chiunque vinca le elezioni, perché non c'è una giusta causa rispetto agli interventi che si stanno facendo. Si stanno facendo interventi in periodo elettorale che non hanno una vera urgenza. Ed è grave, e la dice lunga sulla moralità. Guardate, noi, e voglio a questo punto fare da sponda a quanto diceva Giuseppe, noi abbiamo deciso di partecipare, di dare la disponibilità al cambiamento. Però deve essere chiara una cosa. Uno, che se noi perderemo queste elezioni, faremo i nostri 5 anni di seria e costruttiva opposizione, alla fine della quale noi non ci ricandideremo, perché chi è bocciato dal popolo deve stare a casa. Noi diamo la disponibilità. Se non riusciremo ad avere un risultato valido, faremo il nostro compito e resteremo a casa. Ma anche laddove voi ci darete la fiducia, noi ci adopereremo per migliorare questo paese e per fare in modo che venga su una classe dirigente nuova, capace, che avrà il nostro sostegno. Ma non è scontato che fra 5 anni Carlo Pizzillo si ricandidi a sindaco. O meglio, è quasi certo che questo passaggio non ci sarà, perché io non sono un politicante, io non aspetto che qualcuno si tolga davanti per fare il sindaco. Potevi anche restare qua, questa volta noi avremmo comunque fatto la scelta di candidarci, l'avevamo deciso e l'avremmo fatto. Tornando al problema a cui accennavo prima, dicevo, noi non abbiamo e non vogliamo creare in questo paese un clima di terrore, un clima di tensione che sta però diventando sempre più palpabile, sempre più evidente. E questo è dovuto al fatto che questa campagna elettorale ha messo e ha creato nell'amministrazione un sistema, un'escalation, perché è stata studiata a tavolino, perché un'amministrazione seria, eticamente, moralmente corretta, non avrebbe mai previsto un concorso a 20 giorni dall'elezione. Un'amministrazione seria, un'amministrazione corretta, non avrebbe mai fatto quello che ha fatto questa amministrazione. Delle carenze del corpo dei vigili si sapeva, si poteva programmare un anno fa, oppure si poteva programmare dopo l'appuntamento elettorale, perché è poco dignitoso anche per chi vincerà questi concorsi. Nel paese oramai si vocifera, si dicono già i nomi delle persone che vinceranno questo concorso, e questo determinerà comunque, cari amici amministratori, un marchio indelebile sulle persone che vinceranno, anche se lo avranno vinto meritatamente, per la gente, quella divisa sarà il frutto di un compromesso, sarà il frutto di un possibile ricatto. Ecco, questa un'amministrazione seria, un'amministrazione onesta, un'amministrazione che abbia un'etica e una morale alle spalle, non avrebbe dovuto farlo. Non avrebbe dovuto, cari amministratori, dopo 2 anni di mancanza di concessione di contributi, da 2 anni voi non concedete un contributo, all'improvviso, con l'inizio del 2004 vi siete ricordati che c'erano questi contributi da dare. E più contributi a morire, via, una pioggia di contributi. Ma questa storia dei contributi io penso che l'abbiamo ampiamente sviscerata. L'abbiamo ampiamente sviscerata e su questa storia ritengo che non si debba più tornare. I cittadini sono intelligenti e sapranno se è necessario dar corpo all'ipotesi che amministrare e dare un contributo debba corrispondere a un voto, perché alla fine, volendo analizzare l'errore fondamentale del metodo, cari cittadini, è che quando si vincono le elezioni bisogna pensare ad amministrare, bisogna pensare non a comandare, ma a servire! Bisogna servire il cittadino, non bisogna comandare assolutamente nessuno, ma bisogna essere comandati, bisogna essere servitori. Non ci dobbiamo preoccupare all'indomani del risultato elettorale di trovare le strategie per conservare il nostro posto, perché fra 5 anni si voterà di nuovo, perché fra 5 anni io dovrò vedere il sistema per farmi rieleggere, perché devo stare qui 5, devo stare qui 10, devo stare qui 15 e devo stare qui 20 anni, incollato su questa sedia, e guai a chi me la tocca. No, noi non pensiamo che la politica sia questa. Noi pensiamo che la politica sia servire i cittadini, e tra tutte le opere che questa amministrazione ha fatto, ecco, un'opera che doveva fare probabilmente e non l'ha fatta, era quella di guardare, passando attraverso questo paese, di capire chi era che aveva bisogno dell'aiuto della gente, chi era che aveva bisogno dell'aiuto dell'amministrazione. Ed è assurdo che passando in questo corso, proprio poco più in là rispetto alla mia abitazione, ci siano delle dimore, delle case che hanno avuto un terremoto nel 62, un altro terremoto nell'80 e che non hanno avuto nemmeno un contributo. Una di quelle case è abitata da una signora, la signora De Palma Maria Antonia, vedova del compianto Vittorio Sciabolese. Io non so se la signora De Palma abbia mai presentato un progetto, non lo so, né mi interessa, né mi interesserebbe da amministratore sapere questo, però io penso che la signora De Palma abbia comunque diritto ad avere una dimora dignitosa, e io se fossi stato amministratore di questo comune, anziché andare oggi a parlare delle grandi opere, mi sarei fermato dalla signora De Palma e le avrei chiesto: ma perché? Perché non hai mai presentato un contributo? Vediamo qual è il problema che ti ostacola, vediamo di dare a te una dimora dignitosa. Questo secondo noi deve fare un politico, perché penso che come la signora De Palma ce ne stanno tanti altri che non hanno una dimora dignitosa, che sono una di quelle lettere A della 219, della legge 32, perché io non sono, caro Alfonso Caccese, un esperto come te, però qualche leggina ogni tanto l'ho letta. Ebbene, io credo che forse qualche lettera A ancora da finanziare, tra tanti decreti che sono stati omessi, ti potevi fartene carico, dato che dici che sei un sindaco che si è sempre battuto per questa collettività. La collettività è fatta di tante persone. E purtroppo in questo paese ci sono persone che hanno tutto, sempre, anche troppo, e ci sono persone che hanno poco, a volte niente. Ebbene, noi se avremo il vostro consenso, saremo soprattutto l'amministrazione di quelli che hanno poco o niente, degli indigeni, dei deboli. Non saremo l'amministrazione dei tecnici che si riempiono di interessi. Gli interessi della popolazione sono una cosa, l'interesse personale è un altro. Noi pensiamo agli interessi della gente. Ecco, siamo costretti a parlare di queste cose quando avremmo dovuto parlare di programmi. Questa sera l'ormai ex sindaco vi ha detto che noi abbiamo un programma di 3 paginette. Evidentemente non l'ha letto, oppure sa contare solo fino a 3. Siamo costretti, dicevo, a parlare di cose sciocche, e allora permettetemi di avvertire l'amico Russolillo, così gentilmente chiamato in causa dal maresciallo questa sera, che per quanto riguarda le misure dei FOR, quando vuole sono qua, gli posso far vedere quali sono chiuse, quali sono riaperte, quali non si riapriranno più. E quella che sicuramente non si riaprirà è proprio quella che riguarda lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali, rispetto alla quale il FOR è stato ampiamente superato e c'è un deficit dei finanziamenti. Quindi non c'è bisogno di andare a scaricare niente da nessuna parte, da nessun sito. Abbiamo tutto, l'abbiamo già detto, i documenti sono qua, sono disponibili. Se vorrete ve ne faremo avere fotocopie. Ma noi riteniamo che la prossima amministrazione, la nostra amministrazione, dovrà fare in modo che il municipio diventi una casa di vetro, diventi una casa dove sia tutto chiaro, perché non è chiaro che qui si venga su questi palchi a parlare di acquedotti e non si sa che a 150 metri da questo luogo ci sono abitazioni che non hanno ancora l'acqua. Questo è un assurdo! Non si ha il termometro di questo paese, si guarda solo alle grandi opere, perché grandi opere vuol dire grandi interessi. Noi guarderemo alle piccole opere, perché sono le cose che interessano al popolo, ai cittadini. Non guardiamo alle grandi opere. Le grandi opere interessano i cittadini, ma interessano anche altre persone. E guardate, io non ho bisogno di dire chi interessa, oramai lo sapete tutti, le persone interessate alle grandi opere. È inutile ridircelo, lo sapete tutti. Anche questa sera siamo arrivati alla fine, stiamo per passare in un'altra giornata. Ed è, secondo me, importante dirvi che quando siamo partiti per questa avventura avevamo tante titubanze, perché era la nostra prima volta e probabilmente l'unica. E la vostra presenza in questi giorni, siamo all'ottavo comizio e in questi otto comizi hanno parlato 13 candidati. Penso che mai si sia verificato un episodio, un evento di questo tipo. In questi giorni la vostra presenza ci ha riscaldato il cuore, ci ha dischiuso la capacità vostra, di Montecalvesi, di rallegrarci, di scatenare in noi emozioni e sensazioni che non avevamo mai avuto. Di questo vi ringraziamo. Vi ringraziamo e vi ringrazieremo sempre, perché poi alla fine una campagna elettorale, una disponibilità data ai cittadini, è anche un evento per misurarsi, per sentire il polso delle persone. E guardate, è piacevole sentire che sicuramente si è votati, però è anche piacevole ed è corretto essere riconoscenti a chi ci dice no, io non ti voto perché ho dei motivi per non votarti. Bene, io sono contento anche delle persone che mi dicono che non mi votano. Ci sono invece gli ipocriti, quelli che si avvicinano e mi dicono ma no, io ti voterò nel silenzio dell'urna, il mio voto è tuo. E poi vanno di casa in casa a parlare di male di me, della mia famiglia e dei candidati che stanno qui. Quella è la peggior specie di cittadino, quella è la specie da cui bisogna stare lontano, perché sono le persone che seminano zizzania, seminano rancore e dividono il paese. Io mi auguro che siano sempre di meno le persone così. Io mi auguro che si sia sempre schietti rispetto alla richiesta di un consenso. Dite sì se ritenete di dover dire sì e dite no con tranquillità. Noi non abbiamo niente da farvi pagare, non abbiamo ricatti, non abbiamo vendette, abbiamo rispetto di tutte le opinioni. Questa è la democrazia. E questo è il principio che ci ispira. Siamo rispettosi di tutto e di tutti. Disprezziamo solo gli ipocriti. Qualche sera fa un oratore, nostro concorrente, ha chiesto di spiegare il significato del simbolo della campana. Ha parlato di sponsor, non capisco cosa siano e a che cosa si riferisca, se si tratta dei soldi di questa campagna elettorale. Questi soldi sono stati da noi equamente divisi tra i candidati della lista, quindi sponsor non ce ne sono. Il significato della campana l'ho spiegato il primo giorno di campagna elettorale, nella presentazione della lista, forse non era attento, forse non c'era. Ma la campana ha da secoli un significato profondo, soprattutto per le piccole comunità. La campana ha da sempre scandito per secoli le ore e gli atti della vita della gente, soprattutto della gente umile. Ha detto qual era l'ora per svegliarsi, qual era l'ora per andare a mangiare e qual era l'ora per andare a dormire. Per questo noi abbiamo scelto il simbolo della campana, perché la campana rappresenta l'unione di tutti i cittadini. E noi, se vinceremo, come vinceremo, saremo l'amministrazione di tutti, di quelli che ci votano e di quelli che non ci votano. Non abbiamo, ripeto, vendette o operazioni di killeraggio da fare. Non abbiamo, come i nostri concorrenti, minacce da fare a nessuno. Noi ci auguriamo solo che in questi giorni, in questo mese, si sia riusciti a convincervi che è il momento di cambiare, è il momento della discontinuità, non della continuità. La continuità è oramai un elemento rispetto al quale Monte Carlo deve dare un segnale preciso, deve dire che è il momento di invertire la rotta, è il momento del cambiamento, è il momento che questa campana comincia a suonare.